Ecco, insieme con Giovanni Paolo e con Paolo vogliamo oggi con voi, nella celebrazione di questa Eucaristia, ringraziare il Signore perché ieri nella giornata che abbiamo fatto insieme abbiamo potuto riconoscere quello che anche il testo del libro delle cronache di oggi ci suggerirebbe, e cioè di vedere come nella porticina qui nel tabernacolo, dice Gesù Cristo, ieri, oggi e nei secoli. Il testo di oggi risale, ci farebbe risalire ai giorni di Mosè, ai giorni dell'ingresso nella terra promessa, ai giorni della costruzione del Tempio, ai giorni in cui Dio ha parlato al suo popolo. E quella storia grande si rispecchia anche nella storia piccola della nostra comunità, nella storia piccola di questa Chiesa, nella storia piccola di noi qui presenti questa mattina attorno a questo altare. Lo vogliamo ringraziare il Signore e chiedere il dono più grande, il dono di poter ricordare e il dono di poter ascoltare.
Dal secondo libro delle cronache, capitolo 33, versetti 1-10. Quando divenne re, Manasse aveva 12 anni, regnò 55 anni a Gerusalemme. Fece ciò che è male agli occhi del Signore, secondo gli abomini delle nazioni che il Signore aveva scacciato davanti agli israeliti. Costruì di nuovo le alture che suo padre Ezechia aveva demolito, eresse altari ai Baal, fece pali sacri, si prostrò davanti a tutto l'esercito del cielo e lo servì. Costruì altari nel Tempio del Signore, riguardo al quale il Signore aveva detto: «A Gerusalemme porrò il mio nome per sempre». Eresse altari a tutto l'esercito del cielo nei due cortili del Tempio del Signore. Fece passare i suoi figli per il fuoco nella valle di Ben Innom, si affidò a vaticini, presagi e magie, istituì negromanti e indovini. Compì in molte maniere ciò che è male agli occhi del Signore, provocando il suo sdegno. Collocò l'immagine dell'idolo che aveva fatto scolpire nel Tempio di Dio, riguardo al quale Dio aveva detto a Davide e a Salomone suo figlio: «In questo Tempio e a Gerusalemme, che ho scelto tra tutte le tribù di Israele, porrò il mio nome per sempre. Non permetterò più che il piede degli israeliti erri lontano dal suolo che io ho destinato ai vostri padri, purché si impegnino a osservare tutto quello che ho comandato loro, secondo tutta la legge, gli statuti e i decreti comunicati per mezzo di Mosè». Manasse spinse Giuda e gli abitanti di Gerusalemme a fare peggio delle nazioni che il Signore aveva estirpato davanti agli israeliti. Il Signore parlò a Manasse e al suo popolo, ma non gli prestarono attenzione. Parola di Dio.
Ecco, iniziamo questo capitolo 33esimo. Il successore di Ezechia, quell'Ezechia che per 4 capitoli avevamo seguito in tutto il percorso che era stato caratterizzato fin dal primo giorno in cui era era salito al capo del popolo di Israele fin dal primo giorno per ispirazione certamente di Dio, aveva imboccato una strada di ricerca fedele del Signore, no? L'abbiamo visto nei capitoli precedenti. E questo figlio è vissuto 12 anni con il padre e quindi forse aveva saputo che era nato per miracolo, perché 15 anni prima il papà era stato per morire e non sarebbe nato se non ci fosse stato il prodigio della guarigione. Quindi lui portava fin dalla nascita il segno di una misericordia concessa al padre di cui aveva beneficiato anche lui. Mi pare che sia ormai il 13° successore di Salomone, no? Sono passati circa 300 anni da quando Salomone, per quel disegno di Dio che aveva affidato a lui di mettere in atto quanto era sorto nel cuore del padre di avere una casa per il Signore. E questi 300 anni li abbiamo visti caratterizzati da questa altalena, da questo alternarsi di chi si ricorda e di chi dimentica, di chi cerca e di chi abbandona. Ma insomma, ecco, ho finito la mia introduzione dicendo che fronte a questo alternarsi c'è invece la perseveranza, la continuità, la fedeltà di Dio. Il testo di oggi ritorna anche indietro: non ricordate quando siete entrati in questa terra promessa ai vostri padri e io ho camminato davanti a voi, ho sgomberato per così dire il terreno davanti a voi, non soltanto dai popoli ma soprattutto dagli idoli che questi popoli servivano. E anzi, ritorno ancora più indietro: non avevo io promesso di dare ai vostri padri questa terra per sempre, in modo che non continuiate a girovagare lontano da questa terra? Quindi ritorniamo ancora più indietro, ritorniamo, poi si ricordano gli statuti, i precetti, i decreti dati a Mosè. Insomma, ritorniamo ancora 600 anni indietro, poi ritorniamo fino ad Abramo, insomma 1000 e più anni indietro, tutti segnati da questo rimanere da parte del Signore fermo nelle sue promesse, sempre perseverante nel compimento dei suoi disegni. Lui sempre ricorda quello che ha promesso. E quindi c'è, mi pare molto evidente, questo contrasto fra la fedeltà del Signore e il barcollare, confondersi, perdersi e vagare dei suoi figli e del suo popolo. E basta, dico soltanto che il versetto finale dice tutto, quando dice che nonostante tutto però il Signore continuava a parlare al re e al suo popolo.
Leggendo questo brano, dopo appunto i tre capitoli precedenti, si rimane senza fiato, perché ne ha commessi di tutti i colori, peggio del suo nonno Acaz. Ho riletto appunto il capitolo 28, versetti 2, 3, 4. E quindi sì, sembrava proprio di rimanere senza fiato. Allora io sono andata un po' avanti perché dico, ma possibile che succeda così dopo appunto un padre così retto, così bravo, così fedele al Signore, succede questo figlio così con tutto queste infedeltà? Cioè, peggio di così non mi risulta che ci siano stati. E allora così appunto questo versetto 10 che dice il Signore continuò a parlare, però a loro non prestarono attenzione, quindi anche qui. E poi c'è questa, sono andata avanti per leggere cosa succedeva dopo, e così allora ho capito che poi alla fine un po' appunto la, si converte, mi pare. Niente, quindi dico che la misericordia di Dio poi è più grande del peccato dell'uomo, e c'è questa perversione che poi, insomma, anche ai giorni nostri si vede nella società, che grande perversione, sia la società civile che la società, insomma, popolo così, e però non dobbiamo disperare, perché la misericordia di Dio è sempre più grande, insomma.
Mi ha colpito il fatto che al versetto 2, accade già altre volte, ma questa volta mi sembra molto puntuale, per spiegare il peccato di Manasse si parla degli abomini delle nazioni che il Signore aveva scacciato davanti agli israeliti, cioè come proprio se tutti quegli anni, dalla conquista della terra alla rivelazione che il Signore ha fatto del suo amore al suo popolo, fossero un attimo spazzati via. E allora mi è venuto da vedere il peccato di Manasse sotto una luce particolare, cioè collegandola al rimpianto per l'Egitto che aveva fatto il popolo, nonostante essere stato benedetto, avere rimpianto un passato che non era loro e che non era bello, tant'è vero che erano contenti, e questo tornare indietro a cose precedenti è davvero un rischio grande per il cuore. Penso sempre a me innanzitutto, e che porta con sé poi un mucchio di abomini. Questo però è non so se sia lecito, questo, ma mi ha ricordato il re Manasse che guarda agli abomini di tanti secoli prima che loro avevano trovato, mi ha ricordato il popolo che ricordava l'Egitto e i suoi, naturalmente, la sua idolatria d'Egitto, che c'era in Egitto.
Collegato a questo versetto 2 che ha ricordato la Barbara, mi sembra che ci sia il versetto 9. Qui nel 2 diceva: fece ciò che male secondo gli abomini delle nazioni che il Signore aveva scacciato. Nel versetto 9 dice che spinse giù degli abitanti di Gerusalemme a fare peggio delle nazioni che aveva stirpato. Ecco. E in mezzo c'è il richiamo del cronista a due volte alla promessa del Signore che aveva detto che avrebbe posto il suo nome per sempre nel Tempio. Allora mi sembra che questo peggio possa essere legato proprio a questo, quando il Manasse non ricorda la promessa che aveva fatto il Signore, che avevamo visto nel capitolo 6, 7 con Salomone, e che c'era anche nel primo libro dei Re, cioè questa promessa del Signore di porre il suo nome. Dimenticare una cosa simile porta poi a far peggio di come hanno fatto tutte le altre nazioni. E questa cosa del nome mi sembra davvero molto importante, cioè due volte
a leggere questa pericope si capisce come il male sia veramente subdolo, perché mi sembrava che nei capitoli precedenti con l'altro re, con Ezechia, stessero tutti bene. Difatti avevano anche prolungato la festa di Pasqua di Adi 7 giorni, c'era un bel clima. Questo re successivo, nonostante siano stati bene prima, lui ritorna, disfa tutto, quindi si vede che proprio è il male che si presenta in questa maniera qua. Bisogna stare attenti.
Volevo solo sottolineare due versetti che mi hanno un po' fermato. Il primo è il versetto 3, che è una forte tentazione dell'uomo, di questo re, di questo popolo, che adorare la milizia del cielo, mi ha fatto molto impressione, e servirla. Questa sfocia in una venerazione che è un culto religioso degli astri del cielo, mi ha richiamato subito Giobbe, che dice: io, Signore, guardando il cielo, guardando il sole, non ho mai mandato un bacio al sole. Ecco. Questo è molto interessante, perché il Deuteronomio dice appunto che queste venerazioni Dio le ha lasciate agli altri popoli, alle altre nazioni ha dato questo. Israele no, Israele ha ha per oggetto, appunto, il culto che è a Gerusalemme, il Tempio in cui c'è il nome del Signore. Ecco, questa mi sembrava la prima osservazione, che i popoli comunque avevano questa religione, e quindi c'è qui indirettamente una condanna al culto astrale. Ecco. Il secondo versetto che mi ha fermato è il versetto 6, e tra tutte queste azioni abominevoli c'è appunto la pratica della divinazione, la magia, gli incantesimi, la stregoneria. C'è comunque l'idea di voler conoscere attraverso linee occulte la volontà di Dio. Ecco, e questo anche il tentativo appunto di conoscere il futuro, di conoscere che cosa avverrà nella storia, e l'occulto. A Israele questo è precluso, perché Israele, abbiamo visto in tutto questo percorso, ha un profeta che volta per volta indica la volontà di Dio. Ecco, è un profeta che parla a nome di Dio e che legge la storia e che aiuta il popolo, senza appunto avere questi strumenti che sono proibiti, anche questi. Perché Dio non lascia mai solo il suo popolo, ma accanto, come abbiamo visto, c'è sempre un profeta.
Ma lo sdegno del Signore è enorme, veramente grande. Dal Libro dei Re si capisce, è riportato quello che dicono i profeti. Al capitolo 21, versetto 12 e seguenti: ecco, io mando su Gerusalemme e su Giuda una sventura tale che risuonerà negli orecchi di chiunque l'udrà. Stenderò su Gerusalemme la cordicella di Samaria, il piombino della casa di Acab, asciugherò Gerusalemme come si asciuga la scodella che una volta asciugata si rovescia sottosopra, rigetterò il resto della mia eredità, li consegnerò in mano ai loro nemici e diventeranno preda e bottino di tutti i loro nemici, perché hanno fatto ciò che è male ai miei occhi e mi hanno provocato a sdegno dal giorno in cui i loro padri uscirono dall'Egitto fino ad oggi. Quindi sembra che il Signore a questo punto ricordi solo le infedeltà del suo popolo dall'uscita dall'Egitto fino a quel giorno. E quindi questo sdegno, quest'ira tremenda del Signore sarà appunto smentita del tutto domani, quindi basterà soltanto l'umiliazione del cuore di un uomo perché il Signore cambi veramente. Quindi questa è la cosa straordinaria del nostro Dio. Ecco, quindi lo vedremo domani, però fino ad oggi lo sdegno del Signore è terribile, perché c'è Gerusalemme invasa dal sangue.
È un testo che pone molti
sì.
Che pone molti interrogativi, come fa un re dodicenne a riuscire a disfare tutto quello che aveva fatto il padre, a trascinare il popolo verso forme così basse di idolatria, di deterioramento della coscienza, della religiosità. Non c'è un'opposizione sacerdotale, come era emersa nella vicenda di altri re. Non c'è una voce profetica, come nel caso di Acaz e di altri re che hanno fatto male. È vissuto un tempo lunghissimo, 55 anni, e allora viene da domandarsi: perché Dio ha permesso tutto questo? Perché ha consentito? E nonostante questo, lui, Dio, continua a parlare al re e a parlare al popolo. Sembra quasi che ci sia una pedagogia di Dio e che Dio voglia mostrare, ecco, di che cosa siete capaci, voi uomini e voi mio popolo eletto, senza di me, senza seguirmi.
Io non ho un pensiero, insomma, sufficientemente formato da poter, poi, quindi rischio anche di... Volevo sottolineare questa esperienza di Israele che, come, perché l'autore, il cronista, cioè Manasse, nella tradizione già biblica, la storia deuteronomistica, è il re che provoca sostanzialmente l'esilio, perché anche le riforme successive non sono sufficienti, e quindi il giudizio è che questo grande regno di Manasse è stato decisivo, e anche qui sono ricordati tutti questi elementi. Per esempio è ricordato che lui mise addirittura nel Tempio del Signore l'idolo, eccetera. Queste cose sono quelle che hanno mandato via il Signore dal suo Tempio, e in questo è una cosa, dobbiamo anche sempre ti ricordare che questa è una cosa straordinaria, che il Dio di Israele è un Dio libero, e questa è anche la garanzia di Israele, della sua elezione. È il Dio che lo giudica, e come è capace di giudicarlo alla stregua degli altri, visto che ho mandato via i cananei per voi, mando via anche voi. È un Dio morale e nello stesso tempo è il Dio fedele all'elezione, e si vede anche qui. Penso che, completando, come qualcuno ha già anticipato, si vedrà dopo anche, perché è costruito in antitesi al regno di Ezechia, ma è costruito per il cronista anche in antitesi a ciò che segue, dove si vedrà la potenza infinita della conversione. E questo è l'asso nella manica, che Dio è capace di far convertire il popolo, e la conversione è così potente da rovesciare tutto il male che qui è stato fatto. Comunque, insomma, sì, c'è da, come diceva Stefano, c'è da riflettere su come sia, il rischio sia sempre possibile. L'elezione non garantisce una superiorità. E...